si intitola Cervello in musica, un volume pubblicato di recente da Carocci, in cui si fa il punto sullo stato dell'arte della ricerca in ambito neuropsicologico per quanto riguarda i diversi ambiti del rapporto tra ascolto, produzione e patologia dell'esecuzione musicale. Che cosa succede nel cervello quando ascoltiamo musica o la suoniamo? Perché un ritmo ci fa muovere, una melodia ci emoziona, una canzone risveglia ricordi lontani? E soprattutto, in che modo tutto ciò modella i circuiti neurali? Beh, sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere dialogando con le due autrici del volume, a cui do subito il benvenuto. Laura Ferreri, buonasera, buongiorno, anzi, ben ritrovata.
Buongiorno.
E Carlotta Lega, buongiorno.
Buongiorno.
Professoresse entrambe associate del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell'Università di Pavia. Insieme a loro, al mio fianco oggi direi, Gaia Maron, perché qui bisogna insomma un po' difendersi. Gaia, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a te Davide, buongiorno alle due ospiti e autrici di questo libro, devo dire molto interessante.
È molto interessante, però dico difenderci nel senso che si tratta di questioni molto complesse, quindi cerchiamo di spalleggiarci fra noi radiofonici. Allora, io partirei subito da te Gaia, hai sfogliato come me questo volume, ti chiedo a volo d'uccello un po' di raccontarci i contenuti e che cosa ti ha colpito in particolare?
Allora, intanto che risponde da una prospettiva molto recente e per me in larga parte inedita naturalmente, a una serie di domande che sono domande secolari, non so se eterne o millenarie, ma secolari senz'altro, cioè a cosa serve la musica, come funziona la musica, come si produce, si cerca un'emozione attraverso la musica, sia dalla prospettiva del compositore, no? Il compositore si domanda come creo un tema che il mio ascoltatore possa ricordare, possa riconoscere e che su questo ascoltatore possa produrre quegli effetti anche di emozione che io mi prefiggo di suscitare nell'ascoltatore. Ecco, quindi sono domande che chi pratica la musica, sia come autore sia come ascoltatore, in maniera più o meno consapevole si pone da tantissimo tempo. Naturalmente se queste domande sono state poste o appunto nell'ambito della composizione, della teoria, dell'estetica o della critica da questo punto di vista e più tardi gradualmente con la nascita della psicologia, anche con la psicologia che analizzava i comportamenti. Ecco, l'elemento che a me sembra più interessante di questo volume, che questo volume porta in campo la fase più recente di questa ricerca, ovvero sia il modo in cui le neuroscienze possono aiutare a rispondere, no? Cioè proprio così, per come lo capita io, insomma, fotografano le reazioni del cervello attraverso naturalmente una serie di macchinari e quindi sanno esattamente che aree si attivano quando canta Butterfly o quando canta o quando parte un certo tema. Ecco, da questo punto di vista è molto interessante. Devo dire tutto questo raccontato con una chiarezza ammirevole.
Sì, esatto. Questo volume che nasce in ambito universitario ha il merito, il pregio davvero di essere molto molto comunicativo, potremmo dire in termini semplici, a partire dai titoli dei capitoli che sono tutti titoli di canzoni, come saprei, la prima cosa bella mi ritorna in mente, e già in questo è molto accattivante. Allora, ribaltiamo il tavolo, direi Gaia, e a questo punto mettiamo le professoresse dall'altra parte della cattedra e iniziamo come all'università con una domanda a piacere. La porrei innanzitutto a Carlotta Lega e le chiederei, professoressa, qual è stata la scoperta più interessante, rilevante, la cosa che vi ha colpito di più, o che l'ha colpita nella fattispecie, farò magari la stessa domanda alla sua collega, nel compilare questo volume?
Ma allora, molte cose, devo dire. Forse la cosa che più mi ha, diciamo, affascinato è forse una riflessione che facciamo alla fine del nostro libro, quando facciamo vedere che le grandi domande, i grandi temi della psicologia della musica e delle neuroscienze della musica sono validi ancora oggi in un certo senso. Negli anni, ovviamente, in tutti questi anni di ricerca abbiamo risposto ovviamente a delle domande, le grandi domande intendo per esempio se nasciamo come esseri musicali, per esempio, oppure se la musica ci fa bene. Ecco, nel corso di questi anni abbiamo dato risposta a queste domande, ma le ricerche hanno creato nuove domande e oggi appunto cerchiamo ancora delle risposte a queste grandi domande. E quello che colpisce è che diciamo, l'avanzamento tecnologico in questo senso ci aiuta moltissimo e ci permette di affrontare queste domande da altre prospettive con anche approcci metodologici diversi. Per esempio una grande domanda è cosa succede nei nostri cervelli quando ascoltiamo musica real life, no? Oggi grazie all'avanzamento tecnologico riusciamo a rispondere, no, sempre di più a queste domande, possiamo con delle tecniche specifiche, per esempio la tecnica di hyperscanning, possiamo vedere cosa sta succedendo in due cervelli che stanno comunicando tra di loro, stanno suonando insieme, questo è affascinante. E un altro aspetto che insomma ha colpito è che la psicologia della musica da sola non può rispondere a queste grandi domande, ma abbiamo bisogno di, cioè sta diventando sempre di più un campo interdisciplinare dove per rispondere a queste domande abbiamo bisogno di musicologi, abbiamo bisogno dell'antropologo, abbiamo bisogno del biologo computazionale, quindi cercare di rispondere a queste grandi domande che diciamo sono nate, no, nell'ambito della psicologia, delle neuroscienze, della musica da prospettive diverse. Ecco, forse questa è una delle cose che una riflessione, diciamo, che ho fatto e che abbiamo fatto insieme alla mia collega mentre abbiamo scritto questo libro.
Sì, in effetti l'elemento è proprio questo, cioè la prospettiva sul perché la musica, perché esiste, a che cosa ci serve la musica. Poi alla fine mi sembra la domanda più rilevante, una domanda complessa a cui servono, come diceva la professoressa Carlotta Lega, molte arti per rispondere. Ecco, allora chiedo, faccio la stessa domanda a Laura Ferreri, anche lei, professoressa, nello scrivere questo volume, nel compilare questa serie di ricerche, qual è quella che più l'ha trovata impreparata, insomma, che verso la quale ha detto ma questo proprio non me lo sarei mai aspettato?
Diciamo che è stato più una sorpresa rispetto al lavoro fatto. Questo è un lavoro che è almeno un paio d'anni, no, che portiamo avanti di raccolta dei tanti studi che ci sono in letteratura basati sulla nostra esperienza di ricerca personale, ma anche cercando di espanderci anche verso domini di ricerca un po' meno conosciuti. E questo lavoro a quattro mani, diciamo, ha portato a rendersi conto di una cosa, cioè della ricchezza incredibile di ricerche che sono state svolte negli ultimi 20-30 anni e di come queste abbiano avuto un impatto enorme sulla comunità scientifica. Ora, il passaggio principale che dobbiamo fare è come portare queste ricerche al di fuori, no? Le domande sono quelle che, come dicevate voi, ci facciamo tutti i giorni, che si fanno i compositori, che si fanno le persone che si svegliano la mattina e si emozionano con una canzone. Il punto principale è che adesso abbiamo gli strumenti e i metodi per rendere queste domande scientifiche, quindi per dare una base scientifica solida e sempre più applicabile a quello che sappiamo dell'essere umano nella nostra società, a delle domande che sono domande che ci riguardano tutti. Quindi è vero ed è bellissimo vedere la musica come un'arte, ma possiamo vedere anche l'arte come un prodotto della cognizione umana, della biologia umana, e quindi affrontarla con un metodo scientifico ci permette non solo di rispondere alle domande, ma anche di affermarne l'importanza poi all'interno della nostra vita e della nostra società.
Bene, facciamo un breve ascolto e poi torniamo a dialogare.
Cervello, la vogliono studiar, principiano bel bello, come zina di cantar. E quando l'uomo è preso, e quando l'hanno acceso, si gonfiano, si innalzano, e vogliono domandar. Si gonfiano, si innalzano, e vogliono comandar, e vogliono, vogliono comandar. Cervello la sognano studiar, principio nuovo bello, come zina di incantar. E quando l'uomo è preso, e quando l'hanno acceso si gonfiano, si innalzano, e voglio domandar, si gonfiano, si innalzano, e voglio comandar, e vogliono, vogliono comandar, e vogliono, vogliono comandar, e voglio comandar.
Le donne col cervello, aria dal mondo alla roversa di Baldassare Galuppi, eseguito dai barocchisti sotto la guida di Diego Fasolis per un disco Chandos del 2001. Gaia, tieniti forte, perché quando ti dirò il nome dell'interprete forse cadrai dalla sedia. Questo era Davide Livermore, niente meno, nel ruolo del tenore. Dunque,
ecco, il nostro magnifico.
D'altronde sì, anche lui ha avuto un passato da cantante. E al di là dello scherzo, ovviamente, le donne col cervello, e credo che quest'aria abbia suscitato molte emozioni anche contrastanti nelle nostre interlocutrici. Ecco, a proposito di emozioni, Gaia, noi che veniamo dal mondo della musicologia, della musica, abbiamo tutta una nostra teoria delle emozioni, quantomeno la musica ce ne ha tramandata una. Che cosa hai scoperto sfogliando questo libro?
Ho scoperto moltissime, moltissime cose, però ti devo dire che anche in deviazione la cosa che mi colpisce di più è il rapporto con il corpo e con la memoria, perché poi tutta la questione delle emozioni sta un po' in mezzo, almeno per come ho capito il percorso del volume, fra questi due elementi. Ossia, da un lato nel libro le autrici si soffermano proprio su quanto corporea sia, no, l'esperienza della musica,
certo.
Dall'altro sulla questione della memoria, che in parte si connette con il corpo, no? Poi noi apparteniamo, Davide, no, a un ambito di musica dove nei concerti dobbiamo stare tutti fermi, immobili, no? Cosa che in altri contesti musicali nessuno si aspetta, no? Quindi noi non dobbiamo assolutamente battere il piede o muovere le manine perché diamo fastidio al vicino,
sì.
Però questo è essenziale. L'altra cosa è appunto la memoria, cioè la possibilità di riconoscere, e questo c'entra poi in realtà con le emozioni, perché spesso in questo senso, almeno anche per come lo raccontano le autrici, uno dei modi in cui funziona l'emozione è il fatto che riconoscere sia in se stesso un piacere, no? E quindi questa riconoscibilità, che per appunto la costruzione musicale è essenziale, mi è sembrata un tema particolarmente interessante. L'altra cosa, la butto lì, così poi non so se abbiamo tempo di percorrere tutto. L'altra cosa che mi ha colpito è che spesso si ragiona, e in parte naturalmente ne rendono conto anche le autrici, su come si formano le competenze musicali, no? Il che significa tantissime cose dopo, perché questa musica appartiene a noi, non ci appartiene, siamo in grado di capire come funziona un'opera di Berg, sì, se siamo acculturati e ne facciamo parte, ma a monte, fin dal bambini, no? Imparano dal suono della voce della mamma, via discorrendo, eccetera. Ecco, una delle cose che ho trovato estremamente interessante del volume è che invece porta alla fine a ragionare su come la musica sia in realtà anche un modo per ripescare le emozioni delle persone che magari hanno a quel punto avuto un danno, no, delle patologie, sì, come l'Alzheimer o altre, che toccano la memoria, diciamo così, più concettuale, ma poi attraverso la musica si possono ripescare anche frammenti di questo tipo di sapere, credo di capire, proprio perché passano attraverso l'emozione, se ho ben capito.
E lo chiediamo alle autrici. È così? È come dice Gaia Varon? Carlotta Lega.
Allora, sono tantissime domande. Tantissime considerazioni. Parto forse dall'inizio, insomma, la parte corporea, no? La prima reazione che abbiamo quando ascoltiamo la musica è sicuramente quella di muovere il nostro corpo, di muoverci a ritmo con la musica, e questa è una capacità che come esseri umani abbiamo da sempre. Il neonato nasce con la capacità di riconoscere e percepire gli stimoli ritmici. Rispetto a una considerazione che ci faceva, è interessante, nelle neuroscienze è estremamente interessante il fatto che quando noi ascoltiamo uno stimolo musicale, anche da fermi, come si diceva, in realtà il nostro cervello, le parti associate al movimento del nostro cervello non sono ferme, sono attive. Quindi l'ascolto della musica attiva le nostre aree motorie, questo è estremamente affascinante, anche se non ci stiamo muovendo, e questo potrebbe essere uno dei motivi, diciamo, anche per i quali la prima appunto reazione di fronte alla musica è proprio quella di muoversi, di muovere il nostro corpo. E questo poi può essere sfruttato anche in ambito di riabilitazione, un po' si accennava un po' a questo aspetto. E quindi, per esempio, il sfruttare lo stimolo musicale laddove c'è un disturbo nel movimento, proprio per questa fortissima connessione che c'è anche a livello neurale tra percezione e azione nel momento in cui ascoltiamo lo stimolo musicale. E questo è quello, diciamo, rispetto alla parte corporea. Rispetto alla parte sulla memoria, lancio la palla invece alla mia collega, che è invece l'esperta, diciamo, di memoria e di memoria musicale.
E allora io mi limito a fare l'arbitro. Laura Ferreri, che cosa ci dice?
Sì, prendo la palla al balzo allora, sì. Perché in effetti innanzitutto sono temi collegati, nel senso che quando parliamo di diversi processi associati alla musica, che siano sensori motori, di memoria o di emozioni, in realtà stiamo parlando di un'attivazione sempre molto coerente del nostro cervello, quindi è utile affrontarli separatamente, ma poi sono estremamente interconnessi in termini di attivazioni anche cerebrali. Memoria ed emozioni nella musica sono intrinsecamente legati, da un lato perché abbiamo bisogno di capire, memorizzare, familiarizzare con un brano al fine di provare piacere. Cioè, più il nostro cervello sa, più il nostro cervello capisce, più riusciamo anche a prevedere quello che accadrà in futuro. E queste predizioni sono poi alla base delle emozioni che proviamo. I compositori giocano con le nostre aspettative costantemente, no? Ci possono portare dove vogliono, creare delle sorprese, violare le nostre aspettative. Tutto questo, che si basa anche sulla nostra capacità di aver familiarizzato con la struttura di un brano, con uno stile musicale, è alla base delle emozioni che proviamo. E poi è vero anche viceversa, cioè queste emozioni che proviamo, il piacere intenso che abbiamo ascoltando musica, che attiva il nostro sistema dopaminergico di ricompensa, quindi un sistema estremamente antico per la nostra sopravvivenza, anche fondamentale, vanno poi ad influenzare le risposte di memoria che abbiamo. Cioè, più noi attiviamo questo circuito di ricompensa, più andiamo anche a migliorare anche la connessione sinaptica tra i nostri neuroni e quindi a ricordare meglio le informazioni. Ed è anche per questo effettivamente che quando siamo esposti a un brano musicale riusciamo non solo a riconoscerlo anche dopo pochi secondi, no? Un po' l'effetto sarabanda, ma riusciamo anche ad associare e ricordare tutta una serie di eventi che appunto vanno con quel brano musicale, che siano le parole, il testo del brano, delle persone che abbiamo conosciuto, delle emozioni che abbiamo vissuto. E quindi attraverso questi circuiti sottocorticali molto antichi andiamo a sviluppare, a stimolare anche dei processi cognitivi invece considerati complessi e molto spesso anche danneggiati in caso di invecchiamento patologico. Ed è qui anche che la musica poi comincia a giocare un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda la stimolazione cognitiva e la riabilitazione.
Facciamo un altro ascolto e poi continuiamo a dialogare.
Thank you.
Ebbene, non può che suscitare questo tipo di reazione, quel do acuto ripetuto, no? In questo finale, nella testa ho un campanello. E quanto si è occupato di cervello Rossini nei suoi finali, primi atto. Questa era l'esecuzione, tra l'altro, della Cetra Vocal Ensemble Basel con l'Orchestra of the 18th Century, diretta da Giancarlo Andretta, con un cast davvero spettacolare, guidato da Vasilisa Berzhanskaya, solo per dire. Gaia Varon, ecco, qui un elemento secondo me molto interessante di questo libro, non so tu che cosa ne pensi, è l'emergere di una differenza, se esiste, no, tra musicisti e non musicisti. Perché qui non solo è una differenza per quel che riguarda la produzione, naturalmente, ma anche per quel che riguarda la percezione, la ricezione. Cioè, siamo molto diversi e questo modifica anche il nostro modo di apprezzare la musica. Una cosa che forse davamo un po' per scontata, ma che dopo questa lettura sembra anche alquanto giustificata. Tu che cosa ne pensi? Che idee ti sei fatta?
No, infatti anche questo effettivamente è un elemento molto interessante. Tra l'altro mi aveva colpito la parte in cui discutono di sostanzialmente il concetto del bambino è musicalmente dotato.
Esatto.
Non usano esattamente, no, queste parole, però è un po' questo il senso, no? Che in un certo senso anche qui rimanda ad un dibattito molto molto antico, cioè natura o cultura, no? Fino a che punto un bambino è dotato perché è nato e cresciuto in un contesto che gli ha fornito le condizioni per sviluppare queste capacità, e fino a che punto invece esistano effettivamente proprio anche delle basi, non so dire non voglio usare termini imprecisi, ma insomma diciamo così, materiali, no? Organiche, sì. di queste competenze. Questo è sicuramente un elemento di grande interesse. E l'altra cosa che mi aveva colpito, tanto ormai le nostre ospiti hanno capito che io faccio sempre più domande alla volta,
sì.
Anche questa è, a proposito di emozioni, no? Ci sono emozioni molto positive, si parla spesso anche di musicaterapia, ne stanno accenno anche loro, la musica, come lo menzionavano anche prima, no? L'appagamento, il piacere, la possibilità di produrre benessere. C'è anche un grande dibattito, soprattutto attorno a certi generi musicali, che magari non sono quelli di cui ci occupiamo qui normalmente, invece su come la musica possa anche essere invece un veicolo di emozioni negative, possa produrre effetti negativi. Già. E a me viene in mente anche rispetto al fatto che loro trattano in maniera molto estesa e molto chiara la questione di come la musica sia... sia stata vista come un vantaggio adattativo nella sua capacità di creare coesione sociale, no? Cioè che la musica in fondo è anche un elemento di grande collante.
Sì, un elemento quasi etologico, no? Diciamo, sì.
Sì, ecco. E naturalmente su questo fa perno l'uso della musica come manipolazione, no? L'uso della musica in ambiti politici, in ambiti, no? Mi viene proprio in mente la doppia cosa della musica usata nei regimi dittatoriali, da un lato per creare consenso, dall'altro oggi ne abbiamo letto, insomma, è stata usata anche come strumento di tortura.
Già. E allora sono tanti elementi anche questa volta. Io ho lanciato la questione della differenza fra musicisti e non. Gaia ci sollecita su altri fronti. Chi delle due vuole rispondere?
Vai, parto io.
Sì.
Parto io con magari appunto riprendendo proprio la tua domanda su musicisti e non musicisti,
sì.
E anche in parte quella che veniva sollevata successivamente sul fatto se nasciamo, diciamo, come musicisti. Qui bisogna fare secondo me un po' una differenza fra il concetto di diciamo musicalità e invece training musicale, nel senso che musicalità si riferisce appunto ad una predisposizione, diciamo, naturale, no? Anche biologica, che è diciamo al netto del training musicale, e in questo senso sì, possiamo dire che nasciamo come esseri musicali, perché ci sono moltissimi studi proprio sui neonati che fanno vedere che il cervello del neonato risponde, è molto sensibile agli stimoli musicali e riconosce caratteristiche musicali come il ritmo, ma anche la melodia, la durata, addirittura aspetti più astratti come il metro oppure l'armonia. Quindi in un certo senso è vero che nasciamo come esseri musicali, però su questa musicalità dopo si può instaurare e può andare a lavorare un training musicale, che è una cosa diversa. Il training musicale è invece un training, diciamo appunto, formale, ok?
Certo.
E questo training formale può sì andare a, cioè può sì, ci sono moltissimi studi che fanno vedere che va a plasmare il nostro cervello, per cui abbiamo moltissimi studi, sia studi che confrontano musicisti e non musicisti, ma anche studi longitudinali che ci fanno proprio vedere come il training musicale modella e plasma appunto il nostro cervello, e non solo nelle aree che ci si potrebbe aspettare, cioè quelle uditive, quelle motorie, ce lo si aspetta perché il training musicale è un training di fatto uditivo-motorio, ma anche altre aree, quindi le aree parietali, le aree frontali, che si occupano invece di processi più per esempio di alto livello, quindi va a plasmare veramente tutto il nostro cervello, tant'è che nel 2005 Robert Zatorre, un ricercatore importantissimo in questo ambito, scrive sulla prestigiosa rivista il titolo di un articolo Music, the Food of Neuroscience, quindi la musica come cibo proprio delle neuroscienze per studiare i processi cognitivi e la plasticità cerebrale, e plasma questo cervello sia da un punto di vista strutturale, quindi cambia proprio la struttura del nostro cervello, oppure, come si diceva, la cambia da un punto di vista funzionale, cioè quindi come il cervello risponde allo stesso stimolo musicale. Quindi assolutamente sì, e rispetto alle traiettorie, diciamo, cioè sappiamo che diciamo diventare un musicista più o meno bravo o intraprendere una carriera musicale dipende da numerosissimi fattori, alcuni sono fattori genetici, altri sono fattori più ambientali, altri ma intervengono anche fattori legati alla personalità, all'intelligenza, alla motivazione, al piacere. Insomma, ci sono diverse, diciamo, predisposizioni individuali nei quali ci sono moltissimi fattori che entrano in gioco poi nel determinare appunto le differenze individuali nel successo, tra virgolette, musicale.
Il famoso paradigma bio-socio-psico-sociale. Ecco, Laura Ferreri, a lei la seconda parte della risposta, perché mi sembra che ci sia ancora molto da dire. Insomma, le differenze si vedono, e come se si vedono, tra chi è formato e chi non è formato. E rispetto a quello che diceva Gaia Vanon, la musica può fare male, può essere utilizzata per fare anche male?
Se la risposta deve essere, diciamo, legata a questo aspetto di training,
l'abbiamo persa.
Per esempio, sappiamo che ci sono degli aspetti negativi di troppo training, di una pratica troppo estesa, la chiamiamo una plasticità maladattiva, che a volte si riflette nei musicisti, si ritrova nei musicisti quando mostrano, ad esempio, dei problemi di distonia focale, quindi hanno troppa plasticità dovuta al troppo training in qualche modo. Quindi questo a volte è considerato un aspetto un po' negativo. Per quanto riguarda la musica come mezzo utilizzato anche per far passare messaggi negativi, sicuramente è vero, si ritrova in tutte le società. L'utilizzo che facciamo della musica anche in tempi di guerra è cambiato, è uscito recentemente uno studio proprio sul cambiamento dei gusti musicali, delle ricerche musicali nel popolo ucraino dopo l'inizio della guerra, quindi andiamo ad utilizzare la musica anche in base a quello che accade nella nostra cultura. Ora, la musica in questo senso è più una reazione, uno strumento che l'essere umano utilizza per far passare certi temi, non è lo strumento stesso del male, mi viene da dire, ma è più un modo per esprimere le emozioni, per trovare a volte anche gli aspetti catartici della emozione negativa stessa. Quante volte ci capita di essere tristi e ascoltare musica ancora più triste?
Già.
Questo a volte viene interpretato come un modo per affrontare un'emozione e risolverla in qualche modo da una prospettiva diversa, proprio in un modo catartico. Sicuramente tutto questo è legato moltissimo all'aspetto sociale della musica, a quanto ci lega alle altre persone e a quanto anche, è stato detto, riesce in qualche modo ad accordare, a sintonizzare diversi canali, diversi linguaggi, diversi modi sullo stesso tema, sulla stessa nota. È vero, tanto nei concerti, quando siamo tutti insieme, cantiamo cantiamo all'unisono, proviamo le stesse emozioni e le condividiamo con gli altri, e può essere vero anche effettivamente in condizioni tipo canti di guerra, in cui ci si vuole mettere all'unisono con un obiettivo effettivamente più negativo. Quello che sappiamo dagli studi di neuroscienze è che in qualche modo la musica ci rende più simili, cioè condividere la musica con qualcuno, sappiamo che in qualche modo sincronizza le nostre risposte affettive, quindi ad esempio proviamo un piacere più simile, ci accordiamo con quello che sta provando l'altra persona, e questo viene riflesso anche in una maggiore sincronizzazione cerebrale, quindi abbiamo delle risposte cerebrali più coerenti nel tempo, quindi i nostri cervelli sono anche più simili. Questo sicuramente spiega in parte gli effetti, i fenomeni di coesione sociale grazie alla musica.
Insomma, abbiamo capito dopo questa mezz'oretta passata insieme che la musica fa bene, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Perché faccia bene, lo spiega questo libro, Cervello in musica, che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze, di Laura Ferreri e Carlotta Lega, pubblicato da Carocci, e le loro autrici sono state in dialogo con noi. Le ringraziamo infinitamente per essere state con noi, grazie a Carlotta Lega.
Grazie a voi.
Grazie a Laura Ferreri.
Grazie mille a voi per l'invito.
E grazie naturalmente a Gaia Varon per avermi fatto da spalla in questo viaggio.
Ci siamo difesi, dai. Dai,
ce la siamo cavata bene. Pensiamo, non lo so, vogliamo chiedere un voto alle professoresse? No, no, non credo sia il caso. Va bene, grazie mille. Noi ci salutiamo ancora con Rossini e col finale del Barbiere di Siviglia, finale primo del Barbiere di Siviglia, un altro grande cervello che viene fatto suonare e risuonare. A presto.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.